Ciao Fabio.
Ciao Roberto, siamo di nuovo online, sempre con questi vaccini sullo sfondo.
È una cosa noiosissima, no? Da noi proprio non si riesce a partire con i vaccini. Negli Stati Uniti ormai tra un paio di mesi hanno vaccinato tutti. Com'è che da noi siamo così inchiodati?
Ma ci sono.
Israele, vabbè, è un piccolo paese, è
Non sai,
facile.
questo è il piccolo paese, è come dire, è un argomento non particolarmente giustificatorio, diciamo, perché un paese piccolo ha le strutture piccole. Quindi un conto è dire, sai, se un paese come l'Italia deve vaccinare la provincia di Perugia, allora ha tali e tante risorse che fa presto. Ma un paese come Israele, che ha risorse tarate per i suoi 10 milioni di abitanti, se deve vaccinare 10 milioni di abitanti, ha lo stesso problema di un paese di 60 milioni di abitanti con le strutture di 60 milioni di abitanti.
Sì, questo è vero, questo è vero, però il nostro problema, se ho capito bene, non è tanto la capacità di, ma anche quello, adesso poi vediamo come cosa farà il generale degli Alpini, come si chiama, Figliuolo. Però ammesso che le strutture anche ci siano, quello che da noi manca sono i vaccini. Allora, è più facile rifornire un paese di 10 milioni di abitanti che un'Unione Europea di 300 milioni, perché un lotto di vaccino può essere sufficiente per un paese piccolo ed è tutto insufficiente per una popolazione che è 30 volte più grande. Negli Stati Uniti però sono circa 300 milioni anche loro, in 2 mesi adesso arriveranno alla copertura totale, stanno già riprendendo degli stati perché sono già arrivati a un livello sufficiente. Da noi no, noi siamo fermi, i vaccini non arrivano ed è un problema di rifornimento, quindi.
Sì, cioè questo c'è, cioè il problema di rifornimento, che però adesso non è il problema centrale. Il problema centrale è proprio quello della inoculazione di questi vaccini, perché non ci sono le strutture in grado di vaccinare 400-500 mila persone al giorno, che sarebbero. Sarebbe il numero adeguato per coprire tutta la popolazione di 60 milioni di persone in tempi
Qualche mese.
ragionevoli, sì, in mesi e non in anni, perché 60 milioni di persone, poi devi togliere i bambini che non si vaccineranno, non verranno vaccinati, se non fosse. Quando si saprà, cioè stanno facendo ancora le sperimentazioni per i più piccoli, gli adolescenti, ma comunque, anche se fossero 40 milioni, se fai 400 mila vaccinazioni al giorno, ne fai,
Vogliono 3 mesi, 100 giorni, 3 mesi,
ci
che
vogliono 3
è un
giorni,
obiettivo
3 mesi.
ragionevole. Da qui a
Sì.
quest'estate, così vengono tutti. Poter andare
Quindi,
al mare quest'anno.
sì. Poi, man mano che tu vaccini le fasce d'età più fragili, più a rischio, cioè gli anziani over 70, cominci anche ad avere meno problemi di intasamento delle terapie intensive, subintensive, degli ospedali, eccetera, eccetera, perché quelli che si ammalano sviluppano dei sintomi lievi, o molto
Certo.
più lievi di quelli che sviluppano gli anziani. Quindi, una volta vaccinati gli over 60, praticamente è fatta. Ecco. Però oggi in Italia hanno dato la priorità alle categorie a rischio, quindi insegnanti, impiegati delle ASL, che non sono di sicuro a rischio, polizia, carabinieri, eccetera, eccetera, e in realtà gli anziani, gli over 80, ancora non sono stati vaccinati. E questo fatto grave, secondo me, ci stanno cercando di porre rimedio e l'esercito adesso mette in piedi questi centri. Speriamo che, insomma, si sta arrivando verso i 200.000 vaccinati al giorno. Bisogna raddoppiare. Bisogna anche, per esempio, in America fanno vaccinazioni 24 ore su 24. Non fanno, capito, dalle 9 alle 5 e poi si chiude la baracca.
Chiaro, in emergenza si fa così. 7
Esatto.
giorni 7, 24, ovviamente.
Poi il discorso dei vaccini che non ci sono, che non arrivano, il fatto
Anche un
che
problema di
Draghi.
rifornimento, no?
Esatto, questo è un problema di rifornimento che è stato sottovalutato su due piani. Il primo, quello dei contratti che l'Unione Europea ha sottoscritto con le case farmaceutiche, quindi c'erano delle clausole molto blande in caso di inadempienza. E secondo problema, non hanno pensato che c'era bisogno di fare un piano serio per la produzione, cioè bisognava pensarci prima all'eventualità che le case farmaceutiche non riuscissero ad avere una capacità produttiva tale da rispettare i contratti, cioè ci volevano delle assicurazioni un po' più cogenti, e quindi l'idea che i vaccini si potessero produrre su licenza, non rubando, non espropriando la proprietà intellettuale, ma dando la possibilità ad altri produttori di attivare, di mettere in piedi delle fabbriche, questo proprio non ci hanno pensato, non gli è venuto in mente, e questo è un fatto gravissimo. Tra l'altro, il governo italiano non ha neanche coinvolto Farmindustria, le industrie farmaceutiche in questo discorso, proprio li ha ignorato. Gli esperti, quelli che potevano effettivamente dare una mano, sempre per il pregiudizio ideologico. Il pregiudizio ideologico è che l'impresa è il male. Se l'impresa fa il profitto è da esecrare. E quindi il governo Conte 2 si è affidato sostanzialmente solo all'approvvigionamento garantito, si fa per dire, dall'Unione Europea, e l'Unione Europea non ha fatto il suo dovere. Questo bisogna dirlo da europeisti convinti, perché quando c'è da criticare è giusto criticare. Altrimenti, diciamo così, si perde di credibilità. E quello che.
Quindi ci sono stati dei problemi a livello di Unione Europea, di
Sì,
capacità negoziale.
esatto. E il mio caro amico Roberto Burioni, adesso ti faccio vedere, ha scritto chiaro e tondo. Ha criticato l'impostazione dell'Unione Europea, ha fatto un tweet e adesso ti faccio, metto in condizione la pagina di Repubblica, riporta il tweet e commenta. Dimmi tu se si vede. Ancora no, sono un po' lento oggi con la connessione. Adesso si dovrebbe vedere. E insomma, Burioni ha messo a confronto il curriculum del negoziatore, capo negoziatore europeo, che è questa
Ecco, adesso si vede.
Sandra Gallina e Kate Bingham, che è stato il negoziatore della, del conto del Regno Unito. Allora, non so se si riesce a vedere ancora.
Sì, sì, si vede, si vede anche. Si vede.
Allora metto, cerco di ingrandire, purtroppo è... Quindi la nostra negoziatrice è sostanzialmente un interprete di formazione. Mentre la Kate Bingham è una che si occupa di negoziati internazionali.
C'è una bella differenza.
E c'è una bella differenza.
E perché è successo questo, secondo te?
Ma
anche perché hai ovviamente di fronte delle aziende che per anche per, semplicemente per la capacità finanziaria ed economica
hanno i migliori avvocati del mondo. Per una cosa del genere mettono in campo i migliori avvocati del mondo. Non è che mettono lo stagista.
È logico. Ora,
no, ma la cosa più strana è che non è che Sandra Gallina l'hanno presa perché era un interprete. L'hanno presa perché da interprete è diventata direttore generale di Health and Food Safety. Cioè, ma...
Quindi questa persona all'interno dell'Unione Europea ha fatto la carriera partendo da ruoli di interprete fino a diventare responsabile di un dipartimento, non so come si chiamano.
Su cui non ha assolutamente
competenze.
E allora, di che stiamo parlando?
Quindi tu dici a livello anche di Commissione Europea c'è stata una sottovalutazione di questa cosa e un lasciare che la burocrazia interna dell'Unione Europea avesse sopravvento sulle decisioni che invece dovevano essere politiche, doveva esserci più polso, doveva essere condotta direttamente questa cosa, o comunque con più sorveglianza, con più intelligenza, questo?
Esatto. Cioè, io rimango esterrefatto di fronte a queste cose. Cioè, la von der Leyen, l'avevamo detto tante volte, è inadeguata per quel ruolo. È un personaggio messo lì perché è un bel faccino, perché è donna, perché è una protetta della Merkel, ma aveva dato già ampia prova di incapacità quando era ministro della difesa in Germania ed è stata trasferita, diciamo così, a un ruolo più importante perché veniva ritenuta una persona manipolabile. Questo è il percorso che è stato fatto, quindi questi sono i risultati del dare spazio all'incompetenza. L'incompetenza, purtroppo, è un cancro che parte dal vertice e si diffonde in tutta l'istituzione, perché l'incompetente vuole incompetenza, l'incompetente non vuole sentire ragioni, l'incompetente è presuntuoso, quindi ha bisogno di circondarsi di idioti fedeli che non gli dicano la verità. Quindi questo è un po' il discorso, e poi è stato criticato, insomma, Burioni ha avuto, come dire, il suo la sua dose di critiche su Twitter perché si diceva che no, ma non è vero, la gallina è un funzionario integerrimo, eccetera, eccetera. Però, come dice Burioni, la funzionaria che ha condotto la trattativa dell'Unione Europea per i vaccini è laureata alla scuola interpreti e ha avuto a che fare per la prima volta con la sanità nel luglio 2020. 2020. E costei nel settembre 2020, o giù di lì, quindi qualche mese dopo essere stata nominata, ha dovuto confrontarsi con uno degli obiettivi chiave di tutta l'Europa comunitaria nel momento più grave della sua storia. Uno può dire, la può raccontare come si vuole, però questo purtroppo è stato il. Diciamo così, non sarà stato l'unico problema, non sarà stato il fattore determinante, si può discutere, però ecco, se io, nessuna azienda privata, mettiamola così, nessuna azienda privata manda a negoziare
Una persona impreparata.
diciamo così, in uno dei settori chiave, forse il più importante nella sfida più importante dal punto di vista istituzionale, economico, sanitario, sociale, eccetera, eccetera, qualcuno che non ha competenze solide a prova di bomba, nessuna azienda privata. E se lo ha fatto l'Unione Europea, qualcuno deve rispondere. E chi deve rispondere è la Ursula von der Leyen, che secondo me dovrebbe dimettersi. E peraltro ha già ricevuto un voto, diciamo così, di sfiducia dai paesi membri. Alcuni paesi membri sono andati poi per la loro strada, chi a cercare lo Sputnik, chi a fare questa, diciamo così, alzata d'ingegno con Israele, che quella è una buffonata, nel senso che Israele non ha vaccini, non ha produzione di vaccini, li compra dalla Pfizer, forse poi fra 2 o 3 anni, se mettono insieme un consorzio austro-israelo-danese, ne verrà fuori qualcosa, ma al momento è solo così, un wishful thinking, però
Però
di fatto
è certo.
è una critica molto aggressiva contro l'Unione Europea, contro chi guida l'Unione Europea si traduce in un voto di sfiducia di fatto verso l'attuale Commissione. Poi anche su altri fronti, cioè c'è stata l'umiliazione del ministro degli esteri, chiamiamolo così, rappresentante della Commissione Europea per la politica estera, è stato umiliato in Russia dal
Sì,
ministro russo Lavrov e nessuno ha alzato il sopracciglio, nessuno ha aperto bocca.
è
È una
un momento.
cosa che non c'entra, diciamo così, non è lo stesso ambito, però. Siccome la credibilità è fungibile, quando non sei credibile in un ambito, diventi poco credibile anche in tutti gli altri ambiti. Cioè, la reputazione non è una cosa a compartimenti stagni. E poi, insomma, c'è stato l'ulteriore voto di sfiducia, questa volta è partito da Draghi, gli ha detto calma, qui non possiamo esportare i vaccini in Australia quando non riusciamo a rifornire i paesi europei, non possiamo mandare i vaccini in Africa se prima non risolviamo la scarsità di approvvigionamenti sul territorio dell'Unione Europea. E Draghi è stato quello che ha avuto il coraggio di mettere sul piatto il problema, insomma, di entrare a muso duro nella questione. Tutti gli altri, pavidi, incapaci, incompetenti, a cominciare dalla Merkel e da Macron, poi si sono accodati, facendosi, diciamo così, coprendosi dietro Draghi. Però almeno una volta tanto l'Italia ha dato prova di leadership e ha spostato un po' l'asse decisionale in seno all'Unione Europea. Questo secondo me è
Draghi
un
è uno dei
aspetto
vantaggi,
positivo. Esatto,
è uno dei
esatto.
vantaggi di Draghi che sicuramente ha lo standing per poter fare delle cose di questo tipo. Ma il fatto di non poter esportare, di non di vietare l'esportazione di questi vaccini in Australia, come lo leggi tu? Cioè, non era un
Ma
contratto con un'impresa privata in Australia, come puoi bloccare una cosa del genere?
perché la produzione avviene in Europa e quindi se c'è un divieto di esportazione di certi beni per questioni di emergenza, l'autorità politica poi prevale sugli accordi tra imprese e chiunque altro, cioè poi a quel punto valgono i rapporti di forza. Tra l'altro, in Australia, insomma, non sembra che ci siano problemi enormi, nel senso che sembra ci siano 10 morti al giorno di Covid e 250.000 vaccini non cambiano la situazione, non la cambiano neanche in Europa. Però il principio è stato, come dire, stabilito, e quindi questo poi potrebbe avere anche degli effetti sugli Stati Uniti, perché magari qualche lotto di vaccino destinato agli Stati Uniti viene prodotto sul territorio dell'Unione Europea. Quindi, come
Non è
dire,
così.
è un atto ostile o di contrasto non tanto all'Australia, che è un pesce piccolo, relativamente piccolo, ma un segnale mandato agli Stati Uniti. Infatti, poi è stato intavolato un negoziato con gli Stati Uniti. La von der Leyen ha parlato con Biden, non sembra che ne sia venuto fuori, diciamo, un risultato eclatante, però credo che sull'approvvigionamento americano, qualche cosa, qualche compromesso l'abbiano raggiunto, magari per dire sì, adesso no, per questo mese lasciamo perdere finché voi europei non mettete in piedi la capacità del piano vaccinale. Non cominciate a operare a pieno regime e poi, insomma, tra un mese noi saremo già a buon punto, per cui possiamo lasciare qualche milione di dosi in Europa, arriverà il vaccino di Johnson & Johnson, insomma, man mano che la situazione si normalizza, vi diamo una mano a risolvere i vostri problemi.
Esatto. Anche perché davvero se loro tra un paio di mesi avranno raggiunto l'obiettivo, magari non aver vaccinato tutti, ma comunque poter diminuire il numero di vaccinazioni, potrebbe essere il momento per noi con le strutture pronte, di chiudere tutto. Cioè, no, in qualche mese, quello che si diceva.
Sì, poi ripeto,
Comunque, c'è stato
se gli
questo.
Stati Uniti vaccinano tutti gli over 70, la questione diventa molto più semplice. Cioè, significa gestire un'influenza che poi man mano andrà a scemare per l'arrivo dell'estate e si tratterà non più di ricoverare la gente d'urgenza in terapia intensiva, si tratterà di avere un piano sanitario per un virus che non ammazza più, perché colpisce solo, diciamo così, persone che hanno il fisico per superarlo.
Ok, quindi il tema è oltre perché sull'inadeguatezza e sull'incapacità di vaccinare abbastanza persone, noi italiani non siamo tanto diversi dai tedeschi, dei francesi, degli spagnoli. Il percentuale è sempre intorno al 24, aspetta, cos'è che leggevo? 24 persone per mille, no. Lo 0,24%, insomma, al giorno. Adesso non ricordo i numeri, ma siamo molto vicini. Quindi
Sì,
a grande
quello.
distanza da altri paesi, ripeto, come l'Inghilterra, il Cile, gli Stati Uniti e Israele, che sono incomparabilmente, hanno numeri incomparabilmente più grandi. Tutti gli altri, quindi non è soltanto un problema nostro di alcuni, per dire, no? Un problema di tutti i paesi europei che non hanno. Evidentemente non arrivano i vaccini, oppure ci sono delle regole che bloccano questa capacità di vaccinare, spiegherebbero altrimenti. Cioè, i tedeschi non sono messi meglio di noi.
No, anche quello, no, ma su questo hai perfettamente ragione, cioè c'è un fallimento non solo dell'Italia, c'è un fallimento di tutta
Tutta
l'Europa,
l'Unione Europea, certo.
in cui sembra che mettere in piedi un'operazione logistica di cui si sapeva da agosto proprio a voler essere benigni, ma si sapeva da marzo dell'anno scorso che l'unica via d'uscita o comunque la via d'uscita determinante sarebbero stati i vaccini, e nessuno si è preoccupato di mettere in piedi questo benedetto piano vaccinale per tempo. Poi a settembre erano già in corso le fasi 3 di test di almeno 5 o 6 vaccini, quindi si
Quindi tu
sapeva che
sapevi che entro
sarebbero
l'anno sarebbero arrivati.
al massimo entro l'anno, e in realtà ci si è arrivati prima, e non hanno fatto alcun passo per mettere in piedi una struttura logistica capace di vaccinare 1,5 milione di persone al giorno. Quindi non è solo l'Italia, è proprio tutta l'Europa, persino la Germania, che dovrebbe essere in queste cose il numero uno, si è dimostrata totalmente, non totalmente, ma colpevolmente incapace di affrontare questa emergenza.
Sembra quasi che no, il vecchio continente sia incapace di prendere decisioni d'emergenza, comunque in situazioni in cui le decisioni devono essere prese subito. Questo si vede anche in altri campi, poi nella politica estera, nella difesa. Noi siamo totalmente inadatti alla decisione. Perché quello che mi colpisce è che Biden diventa presidente degli Stati Uniti il 10 gennaio, no, quando è che si insedia? Il 20
Il
gennaio.
19, se non mi ricordo
20
male.
gennaio. E dopo un mese e mezzo il panorama, cioè in un mese e mezzo hanno cominciato subito, il giorno dopo, le decisioni sono diventate operative immediatamente.
Sì,
Evidentemente
questo.
stati che quando decidono.
Beh, cioè, erano state già preparate da Trump, eh? Non è che il piano
No,
vaccinale l'ha fatto
certo,
questo.
però la campagna di vaccinazione poi è iniziata con Biden. Adesso non vorrei dire una
Sì,
stupidaggine.
no, era già iniziata con Trump, è stata accelerata man mano che arrivavano i vaccini, man mano che mettevano su i centri, nelle palestre, nelle chiese, negli stadi, no? nei cinema, dove che sia, però è stato dato in mano all'esercito il compito di gestire lo sforzo logistico, e questo sforzo era partito sotto Trump, poi durante anche la transizione, insomma, dal 5 novembre al 19 gennaio, le vaccinazioni sono state effettuate. Cioè, non è che lo stallo politico abbia influito sulla capacità di vaccinare.
Però sono stati più capaci di agire rapidamente. Insomma. Cambiamo argomento, se credi, tanto questo ormai è.
Questo ormai l'abbiamo parlato io.
Lo stesso grado di astrattezza e di, così, di lontananza dal mondo delle cose lo vediamo anche nel PD, no?
Sì, il PD è diventato.
Zingaretti che si dimette vergognandosi del suo partito è veramente un quadro dei tempi che corrono veramente indicativo, no? Mamma
Sì,
mia.
no, ma certifica, se c'era bisogno ancora di certificarlo, il fallimento del PD come partito che loro definiscono a vocazione maggioritaria. Cioè, che significa? Il PD era l'idea di costruire attorno ai rimasugli del vecchio PC un polo che attraesse la sinistra democristiana e poi qualche altro cespuglio sparso. Devi pensare che nel PD c'era gente come la Binetti, che è un antiabortista feroce,
Vero.
Mario Adinolfi, stato anche lui deputato del PD, bigotto clericale, diciamo così, fondamentalista cattolico, se vogliamo usare un termine meno dileggiatorio. E al tempo stesso ci stanno, non so, le femministe, e i gay, cioè quelli che propugnano, giustamente, per carità, i diritti gay, LGBT, eccetera, eccetera. Quindi era un gran minestrone dove cuocevano verdure e ortaggi tra i più diversi, a volte completamente opposti nelle visioni, e questo progetto è fallito perché sostanzialmente quelli che non erano di formazione comunista, no? Mal sopportavano questo tipo di aggregazione, e quindi poi sono venuti fuori, non lo so, i Franceschini, i Renzi. Mattarella non è mai stato un leader nel PD, però era una persona
Viene fuori da lì.
che viene fuori da quel mondo di sinistra democristiana. E quindi queste due componenti, insomma, queste parti che non riuscivano a fondersi, si sono innanzitutto combattute in modo molto virulento. Poi hanno iniziato proprio a odiarsi. C'è dentro il PD una componente di odio personale, che poi, che ne so, contro Renzi è plateale, ma se uno potesse sentire quello che dice uno dei cacicchi contro l'altro, non è che sarebbe meno urticante di quello che ne so, dice Bersani di Renzi o D'Alema Renzi, o oggi che non facendo più parte del PD, nessuno dei due, possono diciamo dare sfogo ai loro asti e ai loro odi. E, quindi quando Renzi parlava di rottamazione era proprio l'idea di cacciare o comunque di limitare l'influenza dei D'Alema, Bersani, Zingaretti, insomma tutta quella parte del PC che era sopravvissuta dentro il PD, per un po' c'è riuscito persino a cacciare, come dire, i D'Alema e i Bersani, i nuovi, diciamo, Speranza, Fassina, boh, Fradoianni, questa gente qua, e però poi, insomma, le divergenze sono riesplose. E il sistema elettorale poi favorisce questo tipo di deriva, perché siccome il segretario di fatto sceglie i deputati, allora i deputati non hanno bisogno di andarsi a cercare i voti nei vari collegi, quindi sono abbastanza slegati dalla realtà. Diciamo, il PD ha una rendita di posizione, perché comunque c'è una fetta di elettorato di sinistra, no? Che non voterebbe mai, che ne so, Lega o Berlusconi, eh? Cioè ha un brand che ancora tiene, sempre meno gente, ma comunque sempre un numero sufficiente a garantire delle posizioni di potere, e quindi questa rendita di posizione viene sfruttata dal segretario di turno per imporre i propri uomini nelle liste. E quindi che è successo? Che Renzi si è trovato con i deputati...
Maestro, no?
Sì, ma Renzi quando era segretario si trovava con i deputati scelti da Bersani. Zingaretti si trova con i deputati scelti da Renzi. Quindi da questo poi derivano le lotte e gli odi, perché non c'è neanche una convergenza di politiche, ma anche umana proprio, di un afflato tra compagni, perché sono ostili, sì, sono proprio, provengono da
da mondi diversi. La fusione diversi. Fredda non ha funzionato, questo è chiaro, no. E questo si capiva forse fin da subito. È sopravvissuta per un bel pezzo, io ho vissuto, anche tu, tutto il percorso che dal PC attraverso il PDS, tutte le varie sigle.
Sì, IDS, PDS, Margherita, no?
La Margherita arriva fino al PD, che oggi sembra veramente ormai... insomma,
un partito di cui il segretario si vergogna, questa è la definizione più appropriata. Il partito di cui il segretario si vergogna.
Tra l'altro un segretario che di questo partito non ha neanche saputo dare una sintesi, perché l'unica cosa che ha saputo fare è cercare di inglobare disperatamente i 5 Stelle.
Esatto.
Anzi, sì, cercando di riempire il proprio partito dei contenuti portati da degli altri, simili anche se vogliamo, però comunque contenuti nati al di fuori del partito, quindi un partito che non aveva niente. Da questo punto di vista era molto più concreto, te lo dicevo prima, adesso è un paradosso forse se vuoi, però era molto più concreto il PC, perché il PC rappresentava degli interessi di classe ben chiari. E mai poi mai avrebbe accettato che qualcun altro gli chiudesse le fabbriche, per esempio, o che arrivassero altre istanze, altri valori a colpire questi interessi. Era molto chiaro il PC in questo. Il PC non avrebbe mai accettato la chiusura
dell'ILVA.
Dell'ILVA. Sapeva benissimo che l'operaio senza l'ILVA. Invece questi qui, non avendo più questo... la rappresentanza degli interessi, hanno dovuto riempirla con delle idee che sono diventate col tempo sempre più vuote, sempre più anche, come si può dire, idee
sterili.
Identitarie, ma Sì, ma sterili. Identità che alla fine non corrispondendo a degli interessi, sono diventate parole vacue. Infatti, sono fastidiose, che io credo anche per gli stessi militanti di questi partiti. A parte che i militanti non ci sono più, per esempio. Chi milita più nel
No,
PD?
oddio, sono quelli che fanno le feste dell'unità, no? Che vanno ancora a fare i volontari, le feste dell'unità, che è un giornale che non esiste più. Cioè, pensa che paradosso, no? Il momento di aggregazione di questo partito è la festa di aggregazione diciamo così, dei militanti e aderenti, iscritti, quello, simpatizzanti, eccetera, eccetera. Sono le feste dell'unità, che è un
Il
giornale
giornale che non
fallito.
esiste più. Esatto.
Ma non fallito una volta, fallito più volte, schiacciato una montagna di libri che neanche sono stati pagati. E quello che voleva fare, diciamo così, la linea Zingaretti-Bettini, che poi... diciamo, durata la stagione del governo Conte 2, era un'operazione simile a quella del PD veltroniano, cioè si sono accorti che c'era la carcassa del Movimento 5 Stelle dove poter andare a cibarsi, okay? Così come il PC si era cibato della carcassa della Democrazia Cristiana, okay, e quindi volevano ripetere la stessa operazione, quella di aggregare un corpo politico in disfacimento per rimpolpare la base elettorale del PD. Tra l'altro, molti di quelli che hanno votato 5 Stelle erano ex elettori del PD, quindi in un certo
Sarebbe stato un
senso.
ritorno a casa. Anche
Esatto, sarebbe stato un
se.
riappropriarsi del bacino elettorale verso Grillo e Casaleggio.
Anche semplice da fare. Se non fosse che però per recuperare queste persone hanno dovuto anche recuperare i concetti, i modi di fare, le idee, no, quel mondo culturale
Sì, ma la cosa secondo me che ha fatto deflagrare il partito, sai qual è il vero motivo non detto? È che queste forze, diciamo così, sottratte al grillismo, nell'idea di Zingaretti e Bettini, dovevano servire a rimpolpare sì il PD, ma la parte loro, cioè il coté ex comunista.
Certo.
E questa manovra quindi ha sollevato l'allarme di tutti gli altri. Perché Franceschini, Guerini, Lotti non fanno parte di quel mondo. E quindi si sono spaventati perché hanno detto: ma vuoi vedere che questa storia della fusione, per così dire, con i grillini, insomma, l'asse Zingaretti-Conte serve per farci fuori? Perché finché Zingaretti, cioè alla fine della giornata, le correnti che sostengono Zingaretti, la corrente maggioritaria è quella di Franceschini, no? E se vai a contare proprio, siccome sono dirigenti che provengono dall'era Renzi, no? Marcucci, per esempio, che è il capogruppo al Senato, è chiaramente uno che era molto vicino a Renzi. Magari lo è ancora, non lo so. Tra l'altro lui è uno che viene dal Partito Liberale, Marcucci, ed è un industriale, quindi nel corpo, diciamo così, nell'ottica figicciotta dei dirigenti attuali, non è esattamente uno
Non è uno
che
dei loro,
non è uno
sicuramente.
dei loro, sicuramente. Quindi quello che voglio dire è che questa manovra, diciamo così, la fusione PD 5 Stelle è stata vista come un modo per mettere in minoranza quelli che oggi hanno le chiavi del PD. Poi Zingaretti è andato a lagnarsi da Barbara D'Urso a fare questa comparsata, una cosa miserevole, cioè lasciamelo dire, perché ma tu te lo immagini Berlinguer Barbara D'Urso, cioè, con tutto il rispetto per Barbara D'Urso, voglio dire, lei fa un programma che è intrattenimento per, diciamo, generalista, ecco, mi sembra una cosa, sì, boh, ci sta Renzi che è andato da Maria De Filippi, quindi, come dire,
No, no.
manco uno deve buttare la croce addosso a Zingaretti per questa deriva, chiamiamola così, da imbonitore della gente, no? Però ecco, Berlinguer
No,
da
una deriva.
Funari magari non ci sarebbe andato, ecco.
Ecco, una deriva, una
E
deriva
neanche
che.
Prodi, e neanche Prodi, per carità, non voglio, non voglio dire.
No.
Quindi è un PD che non ha idee, non ha politica, non ha idee, non ha un progetto di società, non ha mai elaborato nulla che non siano sostanzialmente delle banalità, senza alcuna vis costruttiva, e quindi poi le uniche cose dove il PD, gli unici temi su cui il PD fa un po' di campagna elettorale sono i temi identitari, così per le minoranze, no? LGBT, gli immigrati, il femminismo e queste cose così, che sono, come dire, scelte facili, no? Nel senso che vanno a colpire, diciamo, vanno ad aggregare delle minoranze che giustamente spesso sono discriminate, insomma, hanno dei problemi, però che cosa succede? Succede che chi nella popolazione generale, nel grosso corpo della società italiana, ha i suoi problemi e vede un partito che si occupa solo delle unioni civili, non che non se ne debba occupare, ma che diventi il tratto identitario, diciamo, solo o uno dei principali argomenti di rinnovamento o di riforma, e chiaramente la gente dice: ma scusa, ma è proprio quella la priorità, è solo quella la priorità. Ma il lavoro, lo studio, la scuola, la sanità, i trasporti pubblici e tutto il resto, possibile che
Non ci siamo più, certo.
quelle non siano questioni a cui dare attenzione. E quindi anche per questo motivo poi il consenso si è sgretolato e è andato a finire molto verso i 5 Stelle, ma un pezzo anche poi verso la Lega. Ecco.
Che invece, pur avendo anche la Lega perso il legame con la sua, o almeno molto attenuato il legame con la sua, con i suoi portatori di interessi, no? Con le partite IVA del Nord, però ha saputo invece trovare più del PD, delle parole d'ordine che appartengono alla maggioranza dei cittadini, insomma, che non sono semplicemente una somma di minoranze. Nel male, secondo me. Però sicuramente Salvini sull'immigrazione, su questi temi qui, parlava di temi che molto sentiti dalle persone, insomma, cose che.
Sì, esatto. Ma quello come dire, i temi securitari, cioè che se esci di casa la sera non vuoi
Certo,
aver
quelli toccano
paura
tutti.
di essere accoltellato o non vuoi vedere gli spacciatori a ogni angolo di strada. Quello è un tema che non dovrebbe nemmeno essere della Lega, dovrebbe essere un tema di tutti.
Ma secondo te il PC avrebbe mai accettato una situazione del genere? A Bologna non avrebbe mai accettato una situazione di così, no?
Non lo so.
È un partito d'ordine, partito d'ordine, lo è stato.
Sì, però che ti devo dire, anche 20-30 anni fa tolleravano le bancarelle abusive di chi vendeva, non so, borse contraffatte o
Sì,
altre così. Queste
però.
cose qua non è che, ecco, sul vagabondaggio nelle città amministrate dal PD si usasse la mano dura o secondo me neanche sullo spaccio di droga, se proprio vogliamo andare, c'erano un po' delle aree dove veniva tollerato e poi la faccenda è degenerata, ecco. Ma
Beh, non avrebbe mai accettato che cioè, le città diventassero come sono adesso, insicure, proprio disordinate come adesso. Era un partito d'ordine. Comunque,
sì.
non si sarebbe fatto portare via queste parole d'ordine della Lega, no, non inseguendolo soprattutto, ma dando
Esatto.
un altro tipo di organizzazione, un altro tipo di struttura, cioè quando ci fu da fare con gli anni di piombo, quando ci furono i governi di unità nazionale, il PC diventò il partito d'ordine.
Beh, sì, quello fu perché aveva paura di essere
Certo.
travolto e tra l'altro aveva paura che quei messaggi estremistici che poi sfociavano nel terrorismo
Fossero
minassero la sua
attribuibili.
base, perché
Certo.
quelli erano gli slogan delle Brigate Rosse, erano gli slogan che fino a 10 anni prima aveva gridato il PC.
Certo, però hanno saputo fare questa operazione.
Poi questo, sì, come dire, il capolavoro di Andreotti fu quello di portare il PC nell'orbita del governo e quindi di corresponsabilizzarlo nella difesa dello Stato. PC, tutto sommato, capì che era quella l'unica cosa che poteva fare, perché se no, se fosse finita in una situazione di stampo sudamericano, no? Con guerriglia endemica nelle città, attentati tutti i santi giorni e così presa di gruppi terroristici sulla classe operaia, anche il PC ne avrebbe pagato un prezzo, non solo politico. Quindi si strinse nella logica di difesa dello Stato e poi, insomma, alla fine il terrorismo in Italia fu sconfitto, sai quando? Quando i brigatisti rapirono un generale americano che si chiamava Dozier.
Dozier, sì.
Un mese dopo cominciarono i pentiti e i pentiti furono, diciamo, il fenomeno che smantellò il terrorismo.
Sì, questo è vero.
Quindi non l'hanno sconfitto gli italiani il terrorismo, cioè non solo quando c'è stata la decisione che si era andati oltre il consentito con il rapimento del generale americano, fu una roba di pochi mesi, eh?
Sì, quando cominciarono i pentiti, poi.
Quando Patrizio Pecci fu il primo, scoprì che erano poche decine, ecco, a voler esagerare, poche centinaia di persone, mettendoci pure così fiancheggiatori, simpatizzanti, eccetera, eccetera, e nel giro di un anno la faccenda fu risolta.
Sì, è vero.
Poi
Come vedi?
rimasero i gruppi e gruppuscoli che quelli che ammazzarono Tarantelli, quelli che ammazzarono Marco Biagi, ma
Sì, quelli ormai erano fenomeno già
erano
chiuso, colpi di coda di un fenomeno che era già chiuso, ma era
esatto.
evidente. Non ammazzare un Biagi era una cosa fuori dal tempo, una follia. Al di là del fatto in sé, era proprio una follia
Sì,
anche
sì, sì.
loro, infatti, hanno avuto conseguenze. Come vedete adesso, cosa succede col PD? Cosa lascia? Cosa succede?
Guarda, secondo me, cercheranno un garante, potrebbe essere la presidente, che è la sindaca di Marzabotto, persona degna, non un carisma travolgente, quindi potrebbe essere una situazione in cui le correnti instaurano una tregua, lasciano così l'iniziativa politica a Draghi, si intestano i successi di Draghi, lasciano che siano i ministri del PD a dare un po' immagine all'esterno e poi dovrebbero fare un congresso, ma il congresso si può fare solo quando la pandemia è finita.
E poi per fare un
Oppure
congresso in questa situazione ci vorrebbe anche qualche idea.
sì. Ma sai, quello ormai penso
Quello
che hanno perso la speranza di fare. No, la cosa potrebbe, secondo me, l'idea di qualcuno è quello di riprendere un po' sia i transfughi bersaniani, dalemiani, no? Sia di riprendersi Renzi, cioè di Renzi Calenda, magari così fare un po' allargare in questo senso. Ma io sai che cosa credo che alla fine succederà? Che il PD continuerà a lacerarsi, boh, non lo so, magari col garante di tutti, magari richiamano Zingaretti a furor di popolo perché l'assemblea lo acclama con l'80-90% dei voti e quindi si trascina per qualche altro mese la pantomima. Però, secondo me, alla fine, quando verrà sulla scena il partito di Draghi, e questa è una roba che fra 6-8 mesi diventa realtà, il PD finisce lì. Questo parte, il partito di Rai parte con Renzi, Calenda, Bonino, Comune Liberazione, Forza Italia. Ok? E a quel punto
Diventerà un partitone nazionale.
sarà un partitone nazionale, sarà una specie di democrazia cristiana del XXI secolo, con le sue correnti, diciamo così, portatrici di interessi veri questa volta, non solo di chiacchiere e di potentati locali. E lì, a quel punto, a che serve più il PD?
Può essere, e si ingrova dentro anche.
Magari rimangono appunto gli irriducibili, si fondono con il Movimento 5 Stelle, sinistra, come cavolo si chiama? Insomma, vabbè, Liberi Uguali,
Sì, tutte le
Potere al
correnti di
Popolo e
sinistra.
tutta sta gente qua, e fanno il cotè di sinistra. Così come era il PC negli anni 60, no? Un partito che aveva intorno al 20%, quindi raccoglieva quelle istanze lì, al centro il Movimento Draghi e poi, non so, la Lega, dipende che cosa succederà lì. da quella parte, poi ci sarà la Meloni che fa sì, il movimento sociale degli anni del XXI secolo, insieme a Casa Pound, a Forza Nuova, questi gruppuscoli di estrema destra. La Lega potrebbe essere una specie di partito socialista, no? Però invece che essere a sinistra, diventa un partito socialista che partecipa alla coalizione con il Movimento Draghi e porta le sue istanze, magari securitarie, di flat tax, quello che sia, quindi avresti una situazione in cui si riforma un centro attorno al quale poi si aggregano
Le estreme.
partiti più, sì, diciamo partiti di varia natura, poi devi vedere anche se sarà un sistema elettorale
Vero che c'è anche questo.
maggioritario o
Oppure.
proporzionale, perché la Democrazia Cristiana era il centro di un sistema politico sostanzialmente proporzionale, anche se non completamente proporzionale, perché poi i partiti più grossi avevano maggiore rappresentanza, ecco. Per dire, un deputato liberale costava 70.000 voti, un deputato DC costava 35.000 voti, quindi non era proprio proporzionale il sistema D'Hondt. Ma se si invece dovesse andare a un sistema o maggioritario o a doppio turno francese, allora
Cambierebbe tutto,
cambierebbe proprio tutto.
cambierebbe il quadro. Va bene, giro di un anno e mezzo dovrebbe succedere questo.
Eh sì, questa è una faccenda che finita la pandemia si riproporrà come trasformazione di lungo periodo dell'Italia, del quadro, dell'offerta politica italiana. E ormai mi sembra maturo, cioè i tempi mi sembrano maturi.
Ah, non c'è dubbio. Va bene. Salutiamo tutti, metteteci like.
Già, ci fate piacere, ci aiutate ad avere un po' più visibilità su YouTube. Se diffondete questa nostra chiacchierata sui social, ci fate un favore, così magari fate conoscere anche ai vostri amici quello che noi diciamo e iscrivetevi al canale. Quello anche è un modo per rimanere in contatto con noi. Commentate, io cerco sempre di rispondere, il più delle volte lo faccio.
Bene, alla prossima. Ciao.
Ciao.